Buonasera a tutti, bentrovati. Stasera, essendo che siamo pochi giorni prima di Shavuot, ho pensato di dedicare questa lezione a Shavuot. Lo faremo anche mercoledì sera, dopo la lezione della Parasha di Vayikra, faremo anche la diretta del giovedì, perché giovedì ormai è già festa, perciò anticipiamo a mercoledì. Bene, Shavuot. Shavuot è ovviamente il giorno dove Hashem è, come lui scrive nella Torah, Vayered Hashem el Sinai, che Hashem è sceso sul Sinai a dire i 10 comandamenti. Allora, penso che lo ripeto ogni anno, lo ripeterò anche quest'anno e altri 1000 anni. Shavuot è il giorno che gli ebrei si trovavano ai piedi del Sinai e Hashem ha detto i 10 comandamenti. Punto stop. Poi Mosè è salito a prendere le tavole, poi è sceso, le ha rotte, risalito, risceso, risalito, risceso per 3 volte. Ma a Shavuot noi abbiamo soltanto sentito la voce di Hashem, che dava i 10 comandamenti, e poi è finita lì. Infatti, questa è la prova, è che già avevano sentito che non bisogna fare idolatria, che c'è un solo Dio. Perciò quando Mosè è sceso portando le tavole scritte, allora com'è possibile che avessero fatto un peccato? Sì, perché avevano già ricevuto il messaggio orale, perché Dio si era già rivelato, le aveva già detto che io sono l'unico Dio, non avrai altri dei al di fuori di me. Perciò era già un peccato quello che loro stavano facendo. Perché molte volte crea confusione. Ma come? Mosè sta scendendo adesso con le tavole e loro come facevano a sapere? Non è un peccato, non lo sapevano. No, lo sapevano, perché appunto Dio l'aveva già detto. Beh, già che parlo di questa cosa, mi è venuta in mente una cosa, che quando Dio ha detto i 10 comandamenti, c'è scritto che al primo comandamento, quando hanno sentito la voce di Hashem, Parcha Nishpatam, la loro anima è volata via dal loro corpo. Diverse volte abbiamo sentito questo concetto, abbiamo ripetuto e studiato. Cosa vuol dire Parcha Nishpatam? Allora, gli ebrei erano in uno stato vivo, sveglio, al piede del Sinai, e di colpo Dio si rivela loro e parla direttamente a loro. Finora, fino a questo momento, era Mosè il tramite tra Dio e le persone. Mosè aveva la capacità, era speciale, lui sì che poteva sentire la parola di Hashem, la voce di Hashem, e non morire, non impazzire, non niente. Hashem e Mosè era abituato, era un livello così alto che poteva avere questa grande rivelazione. E se questo succede, gli ebrei ricevono, sentono per la prima volta in vita loro sul monte di Sinai il primo comandamento: Anochi Hashem Elokecha asher hozoti echa ben tzvi. Io sono Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e di colpo questa rivelazione è così grande per loro che loro non riescono a resistere. Vuol dire, la loro anima esce dal corpo, muoiono. Fisicamente sono morti. Come spiego sempre, è come pretendere di versare dell'acqua bollente su un recipiente, magari di plastica, che non è adibito a quel calore lì. Cosa fa il bicchiere? Si scioglie. No? O scoppia, o dipende dal materiale che sia. O quando noi mettiamo una presa in un'elettricità troppo alta, e allora la lampada scoppia perché il voltaggio è diverso, c'è troppa forza, qua a rotta si può segnarci molto bene, c'è troppa energia che entra, allora scoppia. Era successo una cosa del genere. Gli ebrei non erano mai abituati a sentire direttamente la voce di Dio tramite Mosè, Mosè sentiva e Mosè riferiva. Mosè era un tzaddik, era lì quello che poteva assorbire questa grande rivelazione. Perciò in quel momento la loro anima proprio vola fuori dal loro corpo, il loro corpo muore. E lì la Torah dice che Hashem li ha risuscitati, gli ha ridonato la vita e gli ha detto il secondo comandamento: non avrai altri dèi al di fuori di me. Di nuovo la loro anima esce e muoiono per due volte. Dio di nuovo li fa risuscitare. A quel punto gli ebrei dicono a Mosè: Dabera atah emanu venishma, vai tu, ma Mosè, vai tu davanti a Dio, fatti dare gli altri comandamenti e tu dilli a noi. Visto che tu sei abituato a parlare con Dio e tu non muori, non hai questa rivelazione che è il tuo, fai tu. Allora, cosa succede qua? Gli ebrei all'inizio avevano chiesto: vogliamo sentire direttamente da Hashem, vogliamo vedere Hashem, sentire da lui. E adesso che la loro richiesta è stata esaudita, di colpo loro come se si ritirano indietro. Mosè, Mosè, vai tu avanti. Perché? Perché hanno visto che loro continuavano a morire. Ma la domanda è vero, siete morti, la vostra anima è uscita. Però Dio vi ha fatto risuscitare. Perché allora non avete accettato che Dio vada avanti a, anche se morivate per le altre volte? Tanto Dio lo sta facendo per voi, la Torah è per voi, vi fa risuscitare ancora, che problema c'è? Perciò cosa succede? Una cosa un po' strana. Gli ebrei dicono a Mosè: Mosè vai avanti tu. Mosè ci rimane male. Ovvero, la grandiosità di Mosè, che cos'era? Abbiamo sempre detto, no? Che lui è contrario di qualsiasi altro leader del mondo odierno. Il leader cosa vuole? Di essere l'unico, no? Un leader oggi cos'è? Uno che vuole essere l'unico, essere che lui possa comandare, che lui possa sottomettere il popolo, la nazione o chi sia. Mosè è proprio al contrario. Mosè voleva che tutti diventassero come lui. Mosè aveva piacere che tutti diventassero Mosè, che tutti potessero parlare con Dio, che tutti fossero dei leader. A lui non interessava schiacciare il popolo o essere l'unico. Anzi, lui voleva che tutti diventassero come lui. Un bravo maestro cosa vuole? Che tutti gli allievi raggiungano il suo livello. E un bravo rabbino cosa vuole? Che i suoi alunni, anzi, lo superino. Mosè era esattamente questo. Perciò quando Mosè sente che gli ebrei si tirano indietro e non vogliono fare quel upgrade di superare, diventare che anche loro possono essere come Mosè, a lui gli dispiace. Diventate come me, perché se Dio ve lo sta facendo, accettate. Arriva la risposta di Hashem che dice a Mosè: Heitivu Asher Diberu, ovvero Mosè, non ti preoccupare, io capisco la tua vista, il tuo modo di vedere, ma è bene quello che loro dicono, faremo come loro chiedono, perciò io dirò a te e tu dirai a loro. Infatti, l'ultima cosa che stiamo studiando nell'altro libro è che è l'aspetto di Mosè, no? Del Tzaddik, del Rebbe, appunto, cos'è Mosè? Mosè era quello che appunto. Questa è la prova, di nuovo, non ho mai pensato a dirlo. Questa è la prova che Mosè riusciva a collegare Hashem con il popolo, tramandare la parola di Dio al popolo senza che il popolo potessero morire. E così è tuttora. Ok, allora gli ebrei si ritirano indietro. Mosè gli dispiace, Dio dà ragione agli ebrei. Tutto un giro di cose strane. Cos'è l'insegnamento? Perché Hashem dice a Mosè: va bene così, hanno ragione, faremo come loro hanno chiesto. Il Rebbe spiega questa cosa qua e spiega così. Dice: la Torah, la prima cosa che la Torah chiede, che cos'è? Di Ra Betachtonim, di fare di questo mondo una dimora per Hashem, dire che noi tutto il compito che noi abbiamo durante la nostra vita è quello di, tramite le nostre azioni, le mitzvot, lo studio, le preghiere, di creare in questo mondo un habitat, un posto che dove Hashem si possa sentire a suo agio, una dimora per Dio. Infatti il santuario, il Beit HaMikdash, è niente meno che la dimora di Hashem in questo mondo fisico. Per far sì che questo mondo, allora, noi abbiamo i mondi celesti e il mondo terrestre. Dio dove dà la Torah? Qui giù, nel mondo terrestre. Dove vuole la sua dimora? Qui giù, nel mondo terrestre e non nei mondi celesti. Per motivi che abbiamo detto e ridetto diverse volte, non entriamo di nuovo. Allora, il punto principale per far sì che questa cosa possa succedere è che il mondo deve rimanere materiale. Dio vuole che la sua dimora venga giù in questo mondo e che il mondo rimanga un mondo naturale e non un mondo miracoloso. Infatti, i miracoli che Dio fa sono sporadici. Dio non vuole fare un miracolo perché il miracolo è rompere la natura, però abbiamo visto che nella storia qualche volta gli ha fatti i miracoli con le 10 piaghe e il Mar Rosso, cioè, però Dio non è contento di fare i miracoli. Perché lui voleva che questo mondo rimanesse un mondo terrestre, per non infrangere le regole del mondo materiale. Tornando al punto, se gli ebrei continuavano a morire e resuscitare, morire e resuscitare, cosa succedeva? Questo mondo non era più un mondo materiale, diventava qualcosa di sovrannaturale, una cosa miracolosa. Ok, ci sta che una volta fa miracolo, ci sta che lì fa. Ok, ma non che a priori per 7-8 volte di seguito, sapendo che loro muoiono, allora dici, parli con loro muoiono, poi tu li fai risuscitare. Questo già no. Perciò Dio da parte sua era pronto a fare questo, nonostante non era esattamente quello che lui voleva per questo mondo. Era rompere un po' le regole, però Dio era pronto a farlo. Gli ebrei invece hanno detto: ma no, non è questo il modo. Perché ricordiamoci, acquisire la Torah non deve essere con effetti speciali, con miracoli di Dio, deve essere col nostro sforzo, deve essere col nostro impegno, con la fatica, col ripetere, ripetere, rileggere la frase 50 volte finché la capisci, perché altrimenti Dio cosa poteva fare? La cosa più normale che Dio poteva fare era farci nascere già conoscendo tutta la Torah. Cioè, se Dio voleva che noi conoscessimo la Torah, perché non ci ha fatto nascere già che sappiamo? Dio poteva farlo? Allora, ovviamente non è questo l'intento. L'intento è che noi studiamo la Torah. Che noi ci impegniamo, che noi studiamo, perché che senso ha? Come la circoncisione, no? Stessa domanda. Perché se Dio vuole che i bambini maschi siano circoncisi, perché non li fa nascere già circoncisi? Dice no, perché vuole che tu lo fai, non che nasci già fatto. E così via, diverse cose. Perché Dio vuole il tuo impegno, la tua azione, il tuo sudore della fronte, la tua fatica. Perciò è vero che studiando da solo non arriverai mai a conoscere tutta la Torah come se Hashem te l'avesse insegnata. È vero. Ma Hashem non vuole dei computer, non vuole dei robot che sanno tutta la Torah. Vuole che tu la studi, che tu ti impegni. Perciò quando gli ebrei dicono no, non è questo il modo, Dio dice hanno ragione loro, Mosè, che la ricevano con la fatica, non con un regalo miracoloso che raccontagliela tu e non divino. Interessante che però i primi due comandamenti li abbiamo sentiti da Dio. Io sono tuo Hashem, non avrai altri idoli fuori di me. Questo era bisogno, era necessario che lo sentissimo direttamente da Hashem e non con un tramite. Perché io sono Hashem, era giusto sentirlo da Dio direttamente. Perciò, infine, finendo questo discorso, la Torah non deve essere, non è che c'è una gara di sapere tutta la Torah. C'è una gara di quanto io mi impegno per studiare la Torah. Nessuno finirà mai tutta la Torah, è infinita. Ma Dio vuole vedere quanto tempo tu dedichi durante il giorno, quanto sforzo, quanto mente metti per acquisire la Torah. E non che arriva Mosè o che arriva Dio con un bottone, schiaccia il bottone e io so tutta la Torah. Non è questo il punto. Perciò questa era un'idea che Hashem ha dato la Torah agli ebrei e gli ebrei hanno dovuto riceverla in un modo naturale, con le proprie forze e non un regalo che venga da sopra. Fine primo tempo, a voi. Qualcuno vuol dire qualcosa? Messina?
Ma è interessante quando dice Ania Hashem Elokei Kasher Hotzetika Meretz Mitzrayim Bibesh Avadin, e si presenta come colui che ti ha fatto uscire dall'Egitto, non come colui che ha creato il mondo.
Era quello che avrei detto fra
Perché in quel
10-15
momento
minuti.
lì la cosa più importante era quell'azione di liberazione spirituale, che non quella creativa, no? Quindi la sua autorità era quella di aver liberato il popolo e il popolo doveva avere fiducia piena nel liberatore, nel Goel, insomma, in altri termini. È
Allora,
interessante questo.
visto che l'ha menzionato, salto un attimo e vengo a... L'avrei detto fra 10-15 minuti.
Ok.
Lo diciamo, no, lo diciamo adesso, visto che ha posto il quesito. Ripeto, Dottor Messina giustamente dice così. Il primo dei 10 comandamenti dice: io sono tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. La domanda giustamente è, ma allora ripetiamo, qui Dio si sta, in un certo senso, presentando al popolo ebraico, no? È la prima volta che gli parla direttamente, finora parlava tramite Mosè. Perciò la primissima volta che Dio rivolge la parola agli ebrei è, io sono il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Adesso, noi sappiamo che Dio avrebbe, la logica dice, ma scusami, se tu vuoi, tra virgolette, impressionare e far vedere la tua forza e farti conoscere profondamente, avresti dovuto dire, io sono un tuo Dio che ha creato il cielo e la terra, che ho creato te. Allora qualcuno mi vuole dire, può dire, vabbè, ma lui sta parlando a loro, e loro in quel momento erano reduci dall'uscita dall'Egitto. Perciò Dio sta parlando di una cosa attuale che loro hanno vissuto sulla pelle. Sì, è vero, ma noi, la Torah non è stata data soltanto a loro in quel momento. La Torah è per tutta l'eternità, da qui in eterno. Anche fra 1000 anni la Torah viene data ex novo. Allora, perché mi viene a parlare di un qualcosa? Per esempio, per noi, l'Egitto quando era? Era più di 3300 anni fa, l'uscita dall'Egitto. Oggi a noi, nel 2026, quando ci dicono l'uscita dell'Egitto, ci dice qualcosa? Sì, sappiamo che c'erano i miracoli qua e là, ma a noi oggi non è che ci tocca così tanto. A noi oggi il più attuale che cos'è? È il miracolo del cielo e della terra, la creazione del mondo. Quella è sempre attuale, perché in ogni generazione, quando nasciamo, vediamo la creazione del mondo. Vediamo il mondo, vediamo tutto. Allora, dire la frase che ti ha fatto uscire dall'Egitto andava bene solo per loro. Dall'anno dopo in poi, o da 10 anni dopo in poi, quale sarebbe stata la frase più imponente? Io sono il Dio che ha creato il cielo e la terra. Quella in eterno dà l'idea della grandezza di Hashem. Eppure, Dio non ha voluto, non, volutamente non ha detto quella frase. E non è perché, ripeto, non perché loro sta parlando a loro e basta. Lui sta parlando a noi e ai nostri 1000 generazioni in avanti, che appunto, ripeto, l'Egitto poco tange. Allora, il Rebbe prende questo concetto e lo spiega. E dice così: la creazione del mondo è un qualcosa in realtà meno imponente dell'uscita dall'Egitto. Perché? Quando Dio ha creato il mondo, l'ha creata dal nulla. Vuol dire, non c'era neanche la materia prima. Noi, per esempio, qualsiasi cosa che noi creiamo, la creiamo da un qualcosa già esistente. Noi semplicemente cambiamo la forma di una cosa. Il legno esiste perché ci sono gli alberi che Hashem ha creato. Allora possiamo fare il tavolo. Allora cosa vogliamo? Tagliamo gli alberi, li lavoriamo, cioè facciamo un lavoro di un qualcosa già esistente. È così per ogni cosa che noi non abbiamo inventato niente, l'umano. L'umano semplicemente ha avuto la materia prima da Dio e noi abbiamo fatto le diverse cose che abbiamo intorno a noi. Benissimo. Dio però ha fatto dal nulla, la creazione del mondo l'ha fatta dal nulla, non c'era neanche la materia prima. Allora uno può dire, ma questo è importantissimo. Dice sì, però per Dio, per il nostro modo di vedere, questa è una grande cosa. Se io dovessi farlo è una grande cosa, ma per Dio creare un mondo anche dal nulla non è quella gran cosa. Perciò sto cercando di capire perché Dio non ha scelto di creare il mondo. Allora uno può dire, potevi dire così, perché no, perché per Dio creare dal nulla un mondo intero non è una gran cosa, perciò non mi viene a dire che questo sarebbe stato un grande punto di riferimento. Allora, quando Dio ha creato il mondo, non c'era nessuna forza
Contrario.
contraria, grazie, contraria. Di un bel giorno ha deciso, faccio il mondo. Non c'era una natura, non c'era qualcosa di già esistente. Dio aveva campo libero. Ha fatto miracolosamente quello che ha fatto, il cielo, la terra, il sole, gli aerei, ma non c'era nessuna forza contrastante, contraria. Perciò, dal nostro punto di vista, wow. Ma per lui meno wow, non è una gran cosa. Paradossalmente, quando Hashem ha liberato gli ebrei dall'Egitto, c'era già un mondo con la sua direzione, c'era già la natura, c'era già il Mar Rosso, c'era già la natura che non quello che le piaghe hanno portato. Le piaghe hanno rotto la natura, sangue, rane, pidocchi, era di contraria della natura. C'era già un faraone che stava schiavizzando gli ebrei. C'era già una serie di cose che erano già esistenti. C'era già un ciclo, c'era già un mondo che andava avanti. Perciò, quando Dio ha creato il mondo, non c'era niente. Campo libero, faccio quello che voglio. Quando invece ha dovuto liberare gli ebrei dall'Egitto, ha dovuto andare contro la natura, ovvero le 10 piaghe, ha dovuto aprire il Mar Rosso, ha dovuto far morire tutti gli egiziani nel Mar Rosso, ha dovuto combattere contro il faraone. Perciò Dio ha impiegato maggior forza o impegno liberando gli ebrei piuttosto che creando il mondo. Perché, ripeto, per la terza volta, lì c'era campo libero, qui no. Ha dovuto andare contro un mondo già esistente, una natura già esistente, un faraone già che stava schiavizzando gli ebrei. Ha dovuto andare contro la corrente e non campo libero. Perciò Dio ha messo, impegnato più forza in Egitto piuttosto che. Perciò quando Dio viene a dirti io sono Dio che ti ha liberato dall'Egitto, è lì la vera forza. Perché? Perché ha messo molto più impegno a fare questo piuttosto che nel mondo, che a fare il mondo. Cosa ci insegna questo? Facile, yachassit vuol dire, cosa dice che yachassit diceva? Scusi in italiano, è facile per modo di dire
Scusi,
far.
non lo so.
Ok, facile per una persona abituarsi a seguire la legge della Torah dall'inizio della sua vita. Quando da età zero tu vieni educato a fare solo questo, è facile fino a un certo momento, è facile però, perché sei stato abituato già a questo. Ma quando una persona all'età di 50 anni, 60 anni decide di cominciare da zero, è facile come uno che no. Perciò andare a cominciare già da zero a studiare, a fare il suo, perché ti abituano così a caso, ti educano così, è facile. Però cambiare a un'età avanzata è già più difficile. Perché? Perché devi cambiare tutto il tuo modo di vedere, di pensare, di valutare e di fare. Tutta una vita mi sono alzato e ho fatto quello che volevo, mi grattavo gli occhi, appena mi sveglio arriva la Torah, il Shulchan Aruch dice: alt, prima di grattarti gli occhi la mattina devi lavarti le mani, perché le tue mani sono impure. Allora l'impurità delle mani può danneggiare i tuoi occhi, allora non toccare i tuoi occhi, lavati prima le mani, fai prima le entrate, dai, per farmi un esempio, no? Allora uno dice: ma come, sono 50 anni che mi sveglio, mi gratto gli occhi? Se no, questo è un piccolo esempio. Una cosa che sono abituato a fare, di colpo non posso più farlo. Perciò il messaggio che qua la Torah ti vuole dare è stupendo. Non pensare che se tu per tutta una vita intera ti sei comportato in un certo modo, non pensare che sia impossibile cambiare le tue abitudini. Difficile lo è, impossibile no, però più è difficile, più hai un merito, perché stai combattendo, stai creando, stai trasformando un qualcosa che finora non era naturale. Perciò Dio ti sta dicendo: quando io vengo sul Sinai, fate attenzione, e mi presento agli ebrei, dicendo: io sono il Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, sto insegnando, sto dando un messaggio. Guardate che anche se avete 100 anni e avete vissuto in un modo, come gli ebrei hanno vissuto in un modo idolatra fino a quando sono usciti, Dio dice: guarda che puoi cambiare. Perché io vengo a dirti che io sono quel Dio che ha cambiato il mondo per liberarti. La natura, il faraone, eccetera. Perciò se è una cosa che tu puoi fare. Ti sto dimostrando che cambiare se stessi ha più valore di creare il mondo. È più difficile cambiare se stesso che creare il mondo. Però tu hai la possibilità di farlo. Perciò io vengo da te e ti dico: sono il Dio dell'Egitto, per dirti: sono riuscito a cambiare anche la natura. Puoi farlo anche tu. Questo è il messaggio. Questa è la genialità del Rebbe, a trovare questa spiegazione qua. Però questo è il punto, che con l'uscita dall'Egitto Dio ha dato a ognuno di noi la forza di rompere qualsiasi barriera che ti può fermare dal dire: ma io ormai sono abituato così, ma è una vita che mangio così, una vita che vesto e parlo così. Dice Hashem: è vero, anche il mondo era già creato. Anch'io mi sono sforzato, eppure ce l'ho fatta. Il messaggio a Shavuot è questo: puoi cambiare le tue cattive abitudini. Non pensare che, anzi, Shavuot è proprio questo, che ci viene iniettato dentro di noi la forza della Torah. Perciò questo è niente meno che un messaggio di Shavuot. A voi.
Tant'è vero che anche nella Gadà dice: io e solo io, non un malak ti ha fatto uscire dall'Egitto. Lo dice proprio, te l'inculca nella testa, dice: sono stato io personalmente, insomma.
Sì. Samuele, hai capito questo concetto che ho raccontato? La differenza tra Egitto e cosa
No,
dice?
quello che mi domandavo, per essere critico. Perché Dio ha creato l'Egitto? Poteva creare gli ebrei e basta.
Ma scusami, tu non sei egiziano?
Sì.
Soltanto per aver citato il nome hai creato l'Egitto.
Ma
Per
che cavolo.
averti.
Allora, comunque è chiaro il concetto.
Ok. Qualcun altro che vuol dire qualcosa?
Io.
Sì. Mara, buonasera.
Buonasera. Riguardo a quello però che dicevi prima, poi ti sei allacciato all'altro intervento. Riguardo al fatto che noi, perché Hashem non ci ha dato subito la conoscenza, perché cioè dobbiamo guadagnarcela studiando. Ecco, io penso che non è solamente il fatto di guadagnarla studiando, ma nel percorso di studio hai la possibilità di migliorare, di crescere. Mentre se una cosa ti viene data così gratuitamente, tu la prendi, punto e basta. Come dicevi tu, non solo non fai nessuno sforzo, ma c'è quella che si chiama l'assimilazione dell'apprendimento.
È
Cioè,
vero.
ovvero, tu apprendi qualcosa. Io mi ricordo il mio Rav alle medie, Rav
Nello.
Nello, Zichrono Livracà, che lui diceva: se no tu sei un computer, cioè tu ripeti esattamente certe cose, ma se tu invece lo assimili, diventa tuo,
Bello.
ha tutta un'altra profondità, un'altra sostanza, è completamente diverso da qualcosa che ti viene dato, punto.
Esatto. Perché in effetti la Torah, oggi per esempio con l'intelligenza artificiale, Google e qua e là, tu scrivi qualsiasi cosa, ti arriva 100 pagine di risposte alachiche. Però, e questo è quello che la Torah vuole? Che tu, no,
Credo.
la Torah vuole che tu usi il cervello, che apri libri, che studi e ripeti e chiedi e sottolinei e lo ricordi. E poi te lo ripeti, perché siamo tutti bravi a schiacciare i bottoni. Ma Google non ha un'anima. L'intelligenza artificiale non ha uno spirito. È tutto computer, è tutto risposte, risposte,
Infatti lui diceva erudizione, non
risposte.
è altro.
Esatto,
Non
però.
c'era proprio all'epoca il concetto del computer, non so.
Esatto. Perciò la Torah è un qualcosa che entra dentro di te e non è soltanto a livello mentale, lo dico sempre, non è intellettuale la Torah. La Torah è qualcosa che deve entrare dentro di te e insegnarti a vivere secondo i canoni di Hashem. Il tuo comportamento deve essere consono, il tuo modo di essere, di pensare, non è
Il
soltanto
tutto avviene
credere.
attraverso una trasformazione che è per gradi, anche
Esatto.
quello, no?
Esatto.
Se
Torah
tu non
è come.
assimili un qualcosa, non puoi salire di grado.
Esatto, proprio così.
Beh, ma questo è in
Com'è che
generale proprio nello studio.
diventa tuo? Quando tu
Esatto.
lo assapori, lo assimili, lo vivi, e ci inciampi perché ti è difficile, poi ti alzi e lo rifai. Tutto questo è assimilare la Torah, acquisire Torah.
Sì.
Grazie, l'ho imparata a memoria, ok, ma come diceva un Ravlada, che è ancora vivo, e dice: sì, brava, hai studiato, ma cosa hai imparato?
Esatto.
Studiare siamo tutti bravi,
Questa è
ma imparare?
la domanda di tutti gli insegnanti, no? Vabbè, che
Bravo,
cosa hai imparato da questo?
esatto. Io ti interrogo, mi rispondi esattamente quello che c'è scritto, però se ti spiego, se ti chiedo di spiegarlo con le tue parole, non sei capace. Perché l'hai imparato come pappagallo. E questo è il punto.
Ma ecco
Comunque.
perché nelle Yeshivot ci sono sempre due che parlano insieme. Perché
Esatto.
devono, cioè, devono,
Bravo.
ognuno la capisce e la discute, ma non può prendere da solo la sua iniziativa e capire. Deve
Giusto.
mettersi a confronto con qualcuno.
Esatto. Non voglio vedere te in Shiva con un altro. Chissà quante urla.
Non mi vedi, ma c'è. Io vado direttamente dal mio rabbino di Ginevra. Sai, quando busso alla porta mi guardo e mi faccio 3 minuti, ok? 3 minuti. E
Ma
poi, dopo che
guarda,
gli
Rafa,
faccio
che questo
i
lui lo fa con te, con gli altri sta buono buono, eh? domande. Allora mi fa piacere, allora.
Ma lo faccio anche col mio Rav, perché il mio Rav
Quando vado da lui c'è sempre un momento, non mi dice mai di no. Magari
Oh.
mi dice ti rispondo dopo. Fammi la domanda e ti rispondo dopo. Però mi riceve sempre.
Beh,
Io
ok,
scherzo, eh?
per
Oh, sì.
tutti, i primi due comandamenti in cui siamo tutti morti e poi risuscitati comprendono tutte le 613 mitzvot, divise in 248 mitzvot a sé e 365 mitzvot lotta a sé, cioè mitzvot precetti da fare, attivi, e mitzvot di cose da non fare. E corrispondono anche a tutti i membri del corpo umano esattamente, per cui quando uno dovesse riuscire a fare tutte le 613 mitzvot, garantisce la briut al corpo. Quando noi nasciamo, abbiamo già tutta la Torah all'interno e la sappiamo già. Arriva un angelo che ci bacia proprio nel momento del parto in maniera perpendicolare alla bocca, qui, vedete? Questo segnetto che abbiamo sia uomini che donne qua sotto il naso è il segno dell'angelo che ci ha baciato e ci ha fatto dimenticare consciamente la Torah. Per cui quando uno è scritto nel Tanya e anche nel Shneilu Kotabrit del Shiloh HaKadosh. E quindi quando uno studia la Torah con Kavanah, con intenzione, con concentrazione, a un certo punto gli sembra, ma io questa cosa la so già. Perché? Perché nell'inconscio ce l'abbiamo tutti. Non facciamo altro che estrarre qualcosa che è già dentro di noi, portarla in superficie, e quando riusciamo a fare questo abbiamo Chokhmah, Binah e Da'at. Quando diventa Da'at è fissata. Esempio, quando vai a studiare a scuola guida, devi pensare ora metto la prima, ora metto la seconda, ora metto la terza, la quarta. Dopo che hai imparato che va in Da'at, cioè nel cervelletto, perché emisfero destro, emisfero sinistro, Chokhmah, Binah, Da'at. Al punto che quando guidi ormai chiacchieri col passeggero, intanto cambi le marce e tutto ti è rimasto dentro. Quando studi con Kavanah e estrai la Torah, ti rimane nel cervelletto, allora a quel punto non te la più via, più, cioè proprio Hashem ti aiuta in maniera che, come dice nel Pirkei Avot, Hashem stesso ti aiuterà a bloccare, invece quando uno non lo fa superficialmente, dimenticherà quello che ha studiato. Pertanto, e questa è la ragione per cui dopo le prime due, i due comandamenti, noi non abbiamo più avuto bisogno di sentire gli altri perché erano già comprensivi nei primi 613 mitzvot. Zac,
Baruch Hu,
sei sempre
Tovevu.
esaustivo.
Toderabba, anche te.
Grazie, grazie. Qualcun altro che vorrei aggiungere prima di chiudere? Vabbè, dai, diciamo, abbiamo ancora qualche minuto, diciamo qualcos'altro. Allora, tante volte pensiero detto e ridetto e ripetuto che quando noi vediamo tutte le altre supernazioni, le superpotenze, i popoli, eccetera, eccetera, e lo paragoniamo e vediamo il popolo ebraico, cosa diciamo? Noi siamo ancora qui, gli stessi ebrei che hanno ricevuto la Torah su Sinai non abbiamo cambiato niente. Però invece tutte le altre nazioni, come l'impero romano per esempio, non è il vero impero romano di una volta, sono i romani di oggi, ma no? L'impero austro-ungarico non c'è più, tutte le grandi superpotenze non sono più oggi loro, sono nei libri di storia, eppure erano superpotenze, no? I cartaginesi, i greci di una volta non sono i greci di adesso, è tutta un'altra cosa. L'unico popolo che è rimasto con la stessa Torah, con la stessa lingua, il greco di una volta non è il greco di oggi. Se viene fuori un imperatore greco e va oggi in Grecia, non si capiscono. Però se Moshe Rabbè, se Mosè oggi viene qua, è lo stesso linguaggio, parliamo la stessa lingua, lo stesso ebraico. Perciò tutte queste superpotenze sono tutte morte, sono tutti. Invece l'unica piccola nazione che è ancora esistente è il popolo ebraico, nonostante che siamo pochi di numero, in confronto al mondo siamo 0,05%, cioè 0,005, siamo zero, quasi nulli davanti al mondo intero. Eppure siamo ancora qui. E nonostante che quasi tutto il mondo ci vuole male, siamo circondati da persone che ci vogliono annientare e così via. Questo è quello che ogni anno noi meditiamo. Questo è successo che noi abbiamo riuscito. Perché tutto questo è. Perché noi siamo ancora qui e loro sono spariti? Perché noi abbiamo ricevuto la Torah. Che loro non hanno ricevuto, che loro non hanno voluto ricevere. Vi ricordate, no? Quando Dio voleva dare la Torah, non è andata agli ebrei e gliel'ha proposta, è andata da tutte le altre nazioni e ha detto: io ho una Torah, la vuoi ricevere? E ogni popolo ha chiesto di cosa si tratta. E quando Dio elencava i vari precetti, ogni popolo diceva: no, no, per noi non rubare è impossibile. Gli altri dicevano: no, no, per noi non mentire, per noi non fare adulterio. O lui diceva: no, noi non possiamo, la nostra cultura è basata su uno dei divieti della Torah. Fino a quando è arrivata per ultimo agli ebrei, e gli ebrei hanno detto: ok, l'accettiamo a scatola chiusa, perché? Perché ci fidiamo di te. Perciò gli ebrei non hanno chiesto domande, cosa c'è scritto, cosa dobbiamo fare, si sono annullati, si sono addio. Si sono fidati di Dio, hanno detto: se tu ce la dai, scatola chiusa. Poi studieremo, ci impegneremo e cercheremo di capire. Questa è la forza per la quale il popolo ebraico è ancora vivo oggi. Non perché siamo più forti degli altri. Oggi forse abbiamo un esercito forte, forse più del mondo, forse. Ma 3.000 anni fa no. Quando i Maccabei hanno combattuto a Hanukkah, quanti erano? Un gruppetto di rabbini che si sono inventati delle armi che non avevano, hanno fatto un esercito inesistente, sono andati a combattere perché volevano essere con Dio, volevano non accettavano più i soprusi, non accettavano più di essere dominati. Non accettavano più di che qualcuno gli impedisse di studiare la Torah o di fare mitzvot. Basta, combattevano per la loro libertà morale e spirituale, non tanto quella fisica. Allora, vediamo che quando gli ebrei hanno cominciato a combattere, quando gli ebrei hanno cominciato a essere sottomessi, abbiamo sempre risposto: quello che ci mantiene in vita e ci manterrà in vita in eterno è la nostra essere legati a Dio. C'è poco da fare. Siamo, ripeto, in meno di numero di tutto il mondo. L'esercito ultimamente è forte. 3.000 anni fa non c'era un esercito. Eppure tutte le battaglie le abbiamo vinte. A Hanukkah i greci erano forti, armati. Gli ebrei vanno a fare una guerra e vincono. Com'è possibile? Pochi, pochissimi contro un esercito grandissimo e potentissimo, perché Hashem ci ha difesi. Quando siamo usciti dall'Egitto, Dio cosa dice? Io farò la guerra per voi, voi state in silenzio, guardate quello che faccio per voi. E ha combattuto contro gli egiziani. Perciò questo è il punto. Quando noi ci mettiamo nelle mani di Dio, allora Dio combatte per noi. Allora Dio ci difende. Quando noi pensiamo che possiamo farcela da soli, ma non soltanto in combattimento Israele contro Gaza, in generale, nella vita quotidiana, nella vita di ogni giorno, nel lavoro, nella famiglia, nella casa, quello che facciamo, quando tu pensi: ah, io mi devo impegnare perché tutto sulle mie spalle, sono io che devo fare, allora dice Dio: ah, sei tu che fai, non io. Benissimo, ti lascio fare da solo, vediamo cosa riesci a fare. Quando una persona invece dice: Dio vuole che io faccia quello che mi è dovuto, ma io devo sempre ricordarmi che tu fai il tuo e Dio fa il suo. Allora sì che le cose cominciano a girare bene. Come la parasha scorsa, settimana scorsa, no? Del censimento. Dio manda Mosè, vai in ogni tenda, vai a contare quanti ebrei ci sono in ogni tenda e censimento. Gli ebrei non erano pochi, Mosè doveva andare di tenda in tenda a contare, però Mosè, una persona così importante, così indaffarata, allora Rashi dice che quando Mosè arrivava davanti all'uscio di ogni tenda, miracolosamente gli veniva fuori il numero di quanti ebrei ci sono, cioè lui non doveva entrare nella tenda a contare, no. Lì bastava che andasse davanti alla tenda di ogni ebreo, di ogni famiglia, e diveniva miracolosamente il numero di ogni famiglia. E così di tenda in tenda. L'unica cosa che doveva fare è di andare davanti alla tenda e poi andare avanti. La domanda sporge, nasce spontanea, è: allora perché mai? Se era un miracolo, perché Mosè doveva andare in ogni tenda? Poteva starsene nella sua tenda. Il miracolo veniva e Dio sapeva quanti erano. Dice: no, non esageriamo. Dice: tu fai il tuo e io faccio il mio. Mosè, tu devi andare. Io ti faccio un regalo che non devi andare nella tenda a contare, scrivere col taccuino. Ti faccio un regalo che tu ricevi già la cifra miracolosa. Però sei tu che devi camminare di tenda in tenda. Questo devi farlo tu. E a questo punto, noi facciamo il nostro, Dio fa il suo. Se noi diciamo, io faccio tutto io, non funziona. Se noi diciamo, fa tutto Dio, anche non funziona. Dio vuole che facciamo un trading tra noi e Lui. Noi facciamo il nostro, però consapevoli che il nostro è soltanto subordinato a quello che fa lui. Noi dobbiamo fare il nostro perché, come dicevamo prima, questo è un mondo naturale, un mondo materiale, terrestre, ha delle regole, dobbiamo seguire le regole. Perciò dobbiamo lavorare, dobbiamo curarci, dobbiamo tutto quello che è la nostra vita, dobbiamo farlo. Ma sempre consapevoli che ogni forma di benedizione arriva da Hashem. Io prendo le pillole per guarire, però è Dio che manda la guarigione. Però è Dio che manda la guarigione. Lui vuole che io prenda le pillole, perché in questo mondo qua esistono le pillole. Devo curare, perciò il mondo deve continuare, io devo fare quello che mi è dovuto, però è tutto subordinato a Dio. Alla fin fine è Lui che fa. Però vuole che tu lo fai. È come quella, vi ricordate quella storia bellissima, quella storia, storiella, quel aneddoto di questo signore che sta andando in macchina. Allora un suo amico lo vede, gli chiede un passaggio, entra in macchina e vede due volanti, uno a destra, uno a sinistra, e gli dice: ma cos'è questa storia? Come le macchine delle scuole guida, no? Hai cambiato lavoro, fai l'istruttore a scuola guida. Ma no. Dice: quando mio figlio entra in macchina con me, lui si butta su di me e lui vuole guidare. Allora, però è pericoloso. Allora, cosa ho fatto? Gli ho messo un volante finto, così lì quando si siede pensa che lui sta guidando e io in verità guido io. Io sono contento perché sono tranquillo, lui è contento perché pensa che sta guidando e siamo tutti contenti. Questo è esattamente quello che stiamo parlando. Dio ci dà un volante. Però in realtà è lui che guida. A noi fa credere che noi guidiamo. Ma se Dio per un istante dovesse smettere di guidare la nostra macchina, la nostra vita è finita. Però vuole che noi facciamo un gesto. Che Dio possa benedirci di capire queste cose. Quando una persona capisce che noi siamo soltanto subordinati alla sua benedizione e alla sua volontà, allora tutto va per il bene. Che possa Hashem aprirci i nostri cuori a questo Shavuot di poterci avvicinarsi sempre di più e sempre di più alla sua volontà.
Amen.
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 Ricordiamoci venerdì di andare a sentire i 10 comandamenti, di portare i bambini piccoli specialmente, perché anche loro erano presenti quando Dio dava i comandamenti. E niente, questo è il punto, di andare a sentire i 10 comandamenti. Venerdì. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima di chiudere?
Io
Sì.
volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda il fatto che noi esistiamo ancora, a mio avviso, rispetto agli altri, perché noi lottiamo per la sopravvivenza e quando abbiamo un problema la Torah ci unisce a tutti. Gli altri popoli invece, quando hanno un problema, si sono scontrati tra di loro. Noi invece abbiamo la Torah che ci guida e
Bella.
quando abbiamo veramente una necessità, una difficoltà, o vediamo il rischio di scomparire, perché c'è stato nel tempo e anche in questo periodo molto recente, la Torah ci ha unito, la Torah ci ha messo tutti insieme e quando, come si dice, l'unione fa la forza, noi siamo sempre insieme perché la
Amen.
Torah è la nostra forza e ci unisce nel momento della difficoltà.
Bella, vedi, parli poco ma parli giusto, bravo. Kazak, chi stava parlando anche? Mara? Dottor
Sì, forse
Messina, perché mi sto
se
francese
posso
per quello.
ricordare questo, mi piace molto, che quando Kadosh Baruch Hu dice i primi due comandamenti non c'era l'eco,
Giusto,
non
giusto.
c'era eco. E spiegano i Hakamim che la voce di Kadosh Baruch Hu è talmente penetrante nella materia, quindi anche nelle pietre, anche nella roccia, della montagna, cioè, che non rimbalza e quindi non fa l'eco perché entra nella materia
Anziché
bruta,
sbattere e
diciamo, no?
tornare, entra.
Ecco, allora se entra nella materia bruta, diciamo la pietra, eccetera, immaginatevi cosa ha fatto sul DNA e sui corpi e sulla testa di quelle persone che erano lì. Cioè, per tutta l'eternità sono rimaste queste parole scolpite nel DNA come sono state nella pietra, come sono state nel corpo. Quindi anche quello ha influito, diciamo così, a creare un'unità, diciamo, delle persone, ecco. È
Sì.
dura, dura fino ad oggi, ecco. La mancanza dell'eco che rimbomba dentro di noi, rimane dentro di noi, insomma.
Ma eravamo tutti lì, anche quelli che siamo qua adesso,
Sì. Le
eravamo lì, nostre
solo che
anime.
non ce lo ricordiamo consciamente, però eravamo tutti lì e questo che fa sì che anche l'ebreo più lontano, il famoso quinto figlio, lui stesso non capisce cosa lo tiene tanto legato ad affare comunque venire nei lati pur o a venire a Pesach, o fare Pesach o a fare qualcosa comunque di Mitzvot, perché se tu vai a vedere, Rav Miki lo sa, quando metti Tefillin a qualche novantenne o qualche persona lontana che comincia a piangere, non sa neanche lui perché dentro di lui, dentro di ognuno di noi che eravamo presenti, c'è la voce di Hashem che ha penetrato e che non ci ricordiamo perché ci sono quelli che vanno dagli ipnotici, che vanno con l'ipnosi, si può andare regressivamente nelle vite precedenti, i Gilgulim come vengono spiegati, e fino ad arrivare alla liberazione del Sinai e quindi ricordarsi proprio quel momento. Ma dentro di noi lo sappiamo, in fondo, ancestralmente, in fondo, lo sappiamo che siamo tutti Bnei Kadosh Baruch Hu.
Kazak, grazie Rob.
Hazak a te, Hazak a tutti voi.
Qualcun altro?
Grazie Rav.
Boh, allora. Ah, Giacomo.
Buonasera. La
Buonasera.
voleva salutare Rav.
Baruch Hashem, Rav.
Buonasera, buonasera.
Tutto
Ho
bene?
sentito la cosa dei tefilin, quando li ho messi è stato molto particolare, molto forte.
Bravo,
Tanto.
bello, bello. Quanti anni
Bravo,
avevi?
bravo.
Quanti anni avevi?
È
Era l'anno
l'anno
scorso.
scorso, 34.
34, wow. Pensate, io sapevo che lui non aveva mai messo tefillin, però lui è dopo Roma, io sono a Milano. Ho chiamato Rav Chazan, figlio di Rav Chazan
Sì,
Shalom
sono Hassan.
di Roma, gli ho detto fuori, c'è una famiglia molto cara che devi conoscere, quando passi nella loro zona, vai a mettere filin. E così no, è successo. L'anno scorso lui ha fatto Bar Mitzvah all'età di 34 anni. Baruch Hashem.
Mazak Baruch,
Baruch
Mazal
Hashem.
Tov. Mazak Baruch,
Grazie.
Bene, bene, bene. Noi
Grazie, Rav.
aspettiamo
Tutto grazie a lei e ai suoi
la divina
insegnamenti.
provvidenza che fa mettere in contatto le persone.
Ma scaccato
Grazie, grazie.
Ogni
Ogni
bene.
bene. Ciao, Eli.
Buona settimana.
Ciao,
Grazie.
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 Grazie a tutti. Ciao.